qui osserviamo due attori che non soltanto si contendono un primato in termini, diciamo, di quello che potremmo chiamare potere strumentale, no? Grandi risorse, grandi armamenti, grandi economie, ma anche presentano una dialettica dal punto di vista dei valori, perché naturalmente gli Stati Uniti incarnano, o dovrebbero incarnare oggi, i valori di un ordine liberale, mentre la Repubblica Popolare Cinese evidentemente viene da una tradizione marxista-leninista che di liberale a poco o nulla.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata andiamo in Asia per capire come la Cina sta riscrivendo le regole del gioco globale. Dalla competizione tecnologica alle tensioni nel Pacifico, la Repubblica Popolare è oggi una potenza capace di influenzare le grandi trasformazioni economiche, politiche e strategiche del nostro tempo. Per aiutarci a capire meglio come si muove la Cina sulla scena mondiale, abbiamo con noi due esperti del tema. Matteo Dian, collega e docente di Storia e Istituzioni dell'Asia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, e Giovanni Andornino, collega di Scienza della Politica dell'Università di Torino. Benvenuti Matteo e Giovanni. Cominciamo da un tema di cui si legge più spesso sui giornali di questi tempi, ovvero la rivalità tra Stati Uniti e Cina. Negli ultimi tempi si è infatti tornata a parlare del riacutizzarsi delle tensioni politiche e economiche tra le due grandi potenze. E questa rivalità è diventata la lente per leggere la politica internazionale contemporanea. Però Giovanni, fammi partire da te. Qual è lo stato delle relazioni tra Pechino e Washington? E da che cosa derivano soprattutto le tensioni a cui stiamo assistendo?
Ciao Manuela, grazie per l'invito. Ciao Matteo. Dal mio punto di vista la cronaca ci riflette uno stato delle relazioni piuttosto teso. La Cina ha annunciato pubblicamente, si sapeva che era già in via di elaborazione, una stretta importante sulle esportazioni di terre rare, quindi di materiali necessari per lo sviluppo e per la produzione delle principali tecnologie. E siccome sappiamo che la Cina controlla una quota non solo maggioritaria ma quasi totale nell'esportazione di alcune di queste terre rare, ovviamente l'impatto sul resto del mondo e in particolare sugli Stati Uniti è duro. Quindi la situazione è molto tesa, secondo le valutazioni più benevole riflette un negoziato che a questo punto viene in pubblico senza guanti, parlando tra internazionalisti, cioè politologi che si occupano di come funziona il mondo. Non possiamo, come dire, non constatare che sta venendo avanti una circostanza, una situazione di riassetto degli equilibri globali in cui gli Stati Uniti, che a lungo sono stati potenze egemone, l'unico polo nella famosa fase di cosiddetto momento unipolare degli anni 90, gli anni 2000, stanno vedendo insidiata come mai negli ultimi 25-30 anni questa loro posizione di primazia. Non è detto che ne siano, come dire, almeno apparentemente non è detto che ne siano dispiaciuti. Insomma, ho letto con certa sorpresa una dichiarazione del segretario di Stato Rubio che afferma che la condizione di multipolarità, cioè della compresenza di molte potenze, sia in realtà la condizione naturale nella sua lettura del mondo. Sta di fatto che la transizione, diciamo la fuoriuscita da una fase unipolare in cui gli Stati Uniti avevano questa supremazia incontrastata, che è la situazione in cui ci troviamo, è pregna, diciamo, di rischio. E naturalmente qui osserviamo, e concludo, due attori che non soltanto si contendono un primato in termini, diciamo, di quello che potremmo chiamare potere strumentale, no? Grandi risorse, grandi armamenti, grandi economie, ma anche presentano una dialettica dal punto di vista dei valori, perché naturalmente gli Stati Uniti incarnano, o dovrebbero incarnare oggi, i valori di un ordine liberale, mentre la Repubblica Popolare Cinese evidentemente viene da una tradizione marxista-leninista che di liberale ha poco o nulla.
Grazie Giovanni, e questo mi porta però a un'ulteriore considerazione. Diceva Giovanni, c'è uno scontro in atto che ha una dimensione materiale, strumentale, ma anche valoriale. E qui inevitabilmente viene in mente il contesto della Guerra Fredda, dove analogamente c'era uno scontro su almeno queste due principali dimensioni. E quindi Matteo, siamo di fronte ad una nuova Guerra Fredda? È corretto caratterizzare così la situazione attuale? O ci sono margini per uscire dall'impasse nella quale pare ci siamo ritrovati?
Credo che in questo caso la metafora aiuti fino a un certo punto, nel senso che esistono differenze molto importanti, ma anche alcune similitudini che è importante mettere a fuoco. Innanzitutto le differenze sono quelle sul fronte economico. Viviamo in un mondo altamente interdipendente, in cui la cooperazione e l'interdipendenza economica e commerciale esistono e sono profondissime, e la Cina è al centro di questo sistema, mentre ovviamente l'Unione Sovietica del 45 del 50 era molto isolata da questo punto di vista. Non siamo in un contesto post bellico, quindi la grande differenza con l'inizio della Guerra Fredda è anche questa. Ed esiste un incumbent molto più chiaro, cioè gli Stati Uniti hanno comunque ancora un ruolo di privilegio strutturale e anche di potere militare ed economico che è ancora abbastanza evidente. Però esistono similitudini importanti, nel senso che qui abbiamo due grandi potenze con una visione dell'ordine molto particolare. E la competizione esiste non solo dal punto di vista tecnologico, economico, ma anche strategico, ma direi anche, dimensione che molto spesso è sottovalutata, anche ideologico. La Cina sta proponendo un'alternativa ideologica che però non è quella marxista-leninista nella sua forma pura, simile a quella dell'Unione Sovietica della Guerra Fredda, ma è molto più basata su un'idea non liberale del mondo che mette appunto sovranità, non interferenza al centro. E un altro punto importante è di similitudine in questo senso, che credo che questa sia una sfida per l'influenza in quello che oggi chiamiamo il sud globale. Quindi quale di queste due versioni della modernità contemporanea può far funzionare meglio il sud del mondo? L'alternativa cinese non è molto attrattiva forse per noi in Europa e in generale nell'Occidente, ma per il sud globale la partita è aperta, credo, sia economicamente dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista, diciamo, normativo e ideologico.
Prima di tornare al sud del mondo, che credo che sia un tema davvero importante per capire quello che è l'ordine che si può intravedere dalla situazione attuale, volevo riportarmi all'esercizio del potere e come si sta sviluppando questa competizione fra Stati Uniti e Cina. E un aspetto di questa competizione di potere globale ruota intorno alla dimensione tecnologica. Credo lo già citavi tu, Matteo, prima nel tuo commento. Questa competizione fra Stati Uniti e Cina è strettamente legata al primato tecnologico e industriale. Se pensiamo alle tensioni per i chips, la produzione di pannelli solari, veicoli elettrici, sullo sfondo poi della grande transizione verde che è necessario effettuare. Si tratta però tutti i settori, prima Giovanni ricordava anche l'export di terre rare, no? Il controllo di materiali importantissimi da parte della Cina. Si tratta di settori in cui Pechino ha investito enormemente, spesso producendo una grande sovraccapacità industriale. E quindi Matteo, cominciando da te, quali sono le implicazioni di questo primato tecnologico e industriale che ha in questo momento la Cina per il resto del mondo e anche per l'Europa dove viviamo?
Un ottimo punto di osservazione sulla competizione tra Stati Uniti e Cina e sul ruolo della Cina in generale, credo. La Cina ha investito profondamente in tutte quelle che sono le nuove tecnologie, dalle auto elettriche all'intelligenza artificiale, alla biotecnologia, ai trasporti ad alta velocità. Questo è un piano che è stato pensato negli anni, nei decenni, che ora, se vogliamo focalizzarsi su un punto, è il cosiddetto piano Made in China 25, che appunto è un piano decennale che prevedeva la trasformazione del sistema economico cinese nella promozione di innovazione tecnologica in Cina, e considerando questo sia dal punto di vista dell'efficienza economica, ma anche di quanto il potere a livello di politica internazionale sia molto strettamente legato alla capacità di produrre innovazione e tecnologia. Questo vuol dire che la Cina è sempre meno in posizione di dovere usare tecnologie provenienti dall'Occidente, sempre in più in grado di usare le proprie ed esportare le proprie. Questo ha un effetto politico molto chiaro, nel senso che molto spesso la Cina sfrutta la sua posizione di capacità di indurre dipendenza negli altri stati e quindi tende a legare altri stati di nuovo, soprattutto non necessariamente in Europa, ma nel sud globale molto chiaramente. L'Europa in tutto questo è in una posizione molto difficile, in parte per propria colpa, perché probabilmente non ha avuto questa capacità di pianificare e di investire su questi settori cruciali. Di nuovo, pensiamo alle auto elettriche e pensiamo ai semiconduttori. Pensiamo a quanto tutto questo, da una parte, rende più difficile pensare in termini di autonomia strategica, che è qualcosa che è emerso chiaramente come necessità, almeno tendenziale, con la presidenza Trump negli Stati Uniti, ma anche nell'attuare altre politiche che noi consideriamo importanti. Pensiamo alla transizione verde. Possiamo fare la transizione verde e legarci molto profondamente a una dipendenza indotta nelle auto e nei pannelli solari, nelle batterie al litio prodotte dai cinesi. Quindi da una parte la transizione verde può avere conseguenze anche molto negative dal punto di vista dell'autonomia tecnologica ed economica. Quindi l'ascesa cinese dal punto di vista economico e tecnologico ha un impatto molto molto profondo. L'Europa e gli stati europei stanno pensando in termini di de-risking, quindi riduzione della dipendenza, ma è un processo lento, graduale e soprattutto costoso se non si mettono in campo strategie di innovazione tecnologica adeguate.
Giovanni, tu cosa ne pensi di questa frontiera tecnologica come frontiera in cui si gioca la rivalità fra Stati Uniti e Cina?
Oltre a concordare con quanto già dicevo, forse focalizzerei due aspetti. Uno ha a che fare con la metamorfosi del nostro sistema economico internazionale. Noi veniamo da una lunga fase di cosiddetta globalizzazione che faceva perno sul primato del mercato. Siamo stati educati, insomma, negli anni 90, negli anni 2000, a una ritirata dello Stato, che era evidentemente, no, un'opzione ideologica abbastanza precisa. Noto come intorno alla competizione per le tecnologie e per l'accesso al mercato, quello che in inglese, nella versione, nella formulazione più vicina alla teoria, viene chiamata weaponization of interdependence, no? Quella globalizzazione ha costruito un legame di interdipendenza tra i vari attori, è particolarmente visibile nel caso del rapporto tra Cina ed Europa, Cina e Stati Uniti. Adesso intorno a questa interdipendenza i vari attori, in particolare Stati Uniti e Cina, cercano punti di pressione, cercano leve di influenza, cioè attivano questi legami cercando ciascuno per la propria parte di vincolare o in qualche misura di condizionare l'altro. La teoria delle relazioni internazionali, insomma, tende a considerare un fattore positivo il fatto che ci siano queste interconnessioni, anche se purtroppo la storia delle relazioni internazionali ci segnala che anche in condizioni di elevata interdipendenza, vedi il caso della prima guerra mondiale, purtroppo il conflitto può innescarsi. Qui, dal punto di vista del mondo in cui stiamo andando a vivere, l'aspetto della sicurezza comincia a essere preponderante rispetto a quello del libero commercio. Questo cambia proprio le coordinate in cui operano le imprese, quindi in definitiva vivono i cittadini anche in Europa, e noi viviamo in un continente dove del libero mercato, del lavoro intorno ai temi, non so, della competizione interna al mercato con il resto del mondo, si è fatta anche tutta un'elaborazione di pensiero che poi ha definito l'Unione Europea per come è. Pensiamo alle politiche antitrust e pensiamo invece a come la Cina si doti di campioni nazionali esplicitamente voluti per essere competitiva nel mondo. Cioè, noi non siamo bene attrezzati, come diceva anche Matteo, in questa competizione. Non c'è nessun ambito, mi pare, in cui si noti di più l'interferenza delle politiche di sicurezza rispetto al primato del mercato che non l'ambito tecnologico, ed è, mi pare, di ieri la notizia passata inizialmente in sordina, poi uscita tra quelle principali della giornata, della revoca, diciamo, della figura dell'amministratore delegato da parte del governo olandese in un'impresa di produzione di microprocessori di proprietà cinese attiva in Olanda. Su, si scopre oggi, e non ci si stupisce, pressione statunitense. Cioè qua siamo al punto dell'intervento postumo di quello che noi in Italia chiamiamo Golden Power, cioè l'esercizio di prerogative statali riferite a politiche di sicurezza nazionale, con cui si prende una società di proprietà altrui e ne si modificano gli assetti di governo interni, appunto in nome della sicurezza nazionale. Questa è un'invasione importante, tra l'altro assolutamente senza precedenti nel caso olandese, del campo della vita delle imprese. Ecco, è un aspetto, se vogliamo, questo è un esempio che mette in evidenza come intorno alla tecnologia, in particolare dei microprocessori, si giochi una battaglia senza esclusivi di colpi, che è, come dire, talmente acuta da manomettere alcuni dei principi che noi abbiamo sempre ritenuto fondanti, cioè ad esempio la proprietà privata, che viene in qualche misura costretta da politiche che il governo assume anche in un paese che ha fatto di questo sempre una sua ragione vita, cioè mantenere le imprese vivaci, attive, dinamiche e assolutamente private, come nel caso dei Paesi Bassi.
Quindi una metamorfosi del sistema economico internazionale, con questo spostamento, se vogliamo, dall'idea più pura del libero mercato che ha dominato per almeno 3 decenni. Però probabilmente non c'è solo questa metamorfosi di cui parlava Giovanni del funzionamento delle economie capitalistiche, forse stiamo anche assistendo ad una riscrittura delle alleanze politiche internazionali, non solo fra Stati Uniti e Europa, di cui abbiamo parlato anche in altre puntate del podcast, perché se la guardiamo dalla prospettiva della Cina, la Cina è stato un attore molto attivo come a livello di diplomazia globale, soprattutto in Africa, in America Latina, in quello che prima tu, Matteo, chiamavi, no, il sud del mondo. E quindi la domanda è, Giovanni, partiamo con te. La Cina sta creando un ordine alternativo a quello occidentale? Sta adattando un ordine esistente? In che misura sta modificando il panorama delle alleanze internazionali?
Diciamo, intanto l'ordine liberale internazionale che al cui tramonto ci sembra di trovarci è stato costituito dagli Stati Uniti e intorno a un'alleanza di paesi che si è ritrovata a essere follower, no, della leadership statunitense, quando la Cina si chiamava ancora Repubblica di Cina e quindi non era nemmeno lo Stato avente il regime politico attuale, quello della Repubblica Popolare Cinese, che poi verrà in essere nel 1949. Quindi in un certo senso le autorità cinesi si sono sempre sentite in qualche misura autorizzate a essere molto selettive nel loro approccio a quest'ordine. In alcune occasioni lo hanno addirittura difeso, in ottica abbastanza strumentale. Mi viene in mente il caso della guerra in Iraq del 2003, quando negli Stati Uniti neoconservatori, no, di George Bush Jr. si fa strada l'idea che sia legittimo infrangere il principio della sovranità degli stati in virtù di un presunto bene superiore, che è quello della diffusione della democrazia. Allora, in questo caso la Cina andò a difendere il principio, no, l'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, quindi il principio della intangibilità, della inviolabilità della sovranità degli stati, e divenne per quella fase, forse paradossalmente, un difensore dell'ordine internazionale vigente, no, contro una prospettiva di riforma piuttosto radicale che gli Stati Uniti interpretavano. In altre circostanze, invece, si sono, come dire, palesati come un attore che effettivamente, pensiamo alle circostanze attuali, no? Quelle della guerra tra la Russia, diciamo, scaturita dalla illegale invasione russa dell'Ucraina, la Cina presenta un atteggiamento che è molto difficile da leggere anche alla luce dei principi che essa stessa enuncia, che sarebbero proprio quelli della difesa della sovranità nazionale. La Cina era uno dei paesi che avevano dato garanzie all'Ucraina in origine, no? Quando si dissolse l'Unione Sovietica, rispetto alla sua sicurezza e alla garanzia dei suoi confini, quando gli ucraini all'epoca restituirono, se volete, a Mosca il controllo sul dispositivo nucleare. Ora, detto questo, sull'atteggiamento ambivalente, selettivo e direi opportunistico che la Repubblica Popolare Cinese ha nei confronti dell'ordine che c'è, la domanda tua, Emanuela, era se si vada verso un ordine diverso disegnato dalla Cina. Mi pare e mi pare che sia abbastanza coerente con l'abitudine che quel paese ha di testare le proprie forze, le proprie, la forza anche delle proprie proposte, se vogliamo, normative, che non siamo alle viste di una proposta avendo un carattere universalistico come poteva essere quella degli Stati Uniti nel 1945 con la fondazione dell'ordine che abbiamo fin qui conosciuto, perché la Cina manca, tu parlavi di alleanze, manca di alleanze che siano anche lontanamente paragonabili a quelle che tuttora gli Stati Uniti hanno e che presidiano la loro relativa primazia permanente, ma anche perché i cinesi, le autorità cinesi preferiscono proporre soluzioni come il caso della Belt and Road Initiative, che siano che molto centripete e che quindi creino valore per altri soggetti nel sistema internazionale, come diceva Matteo, in una formula che in qualche misura induce dipendenza. E dunque questa dimensione di una dipendenza che è insita in determinate proposte che la Cina fa o sembra fare, la Belt and Road è forse quella che ha avuto più audience a livello internazionale, in qualche misura fa percepire un elemento di strumentalità nelle sue proposte che al momento ancora mi pare inibiscano, posto che Pechino lo voglia, la capacità di proporre un ordine che sia collettivo e inteso come una proposta universale, salvo il fatto di precisare costantemente la indisponibilità a qualsiasi evoluzione dell'ordine che vediamo adesso che sia funzionale alla preservazione della primazia o unipolarità statunitense. Questa è l'unica forte proposta che, come diceva Matteo, io condivido molto, mi pare venga raccolta ampiamente nel sud del mondo, democratico e non, e cioè il desiderio molto forte, articolato in modo espresso, di muovere questo nostro mondo il più velocemente possibile verso una condizione di multipolarità e di pluralismo nelle relazioni internazionali in cui un regime democratico abbia l'eguale dignità di un regime autoritario e viceversa.
Ma quindi, tornando al tema dell'atteggiamento della Cina verso gli altri stati, per usare le parole di Giovanni, la Cina costruisce alleanze o dipendenze? E quali sono le aree del mondo che sono centrali per la strategia della Repubblica Popolare?
Non alleanze nel senso convenzionale, non le alleanze che gli Stati Uniti costruiscono, quindi non c'è niente che assomigli neanche remotamente alla NATO con una clausola di sicurezza, però ci sono aree del mondo, ci sono partnership molto importanti sulle quali Pechino sta investendo. La prima, ed è importante sottolinearlo, è quella con la Russia che è in un certo senso l'altra grande potenza che si oppone all'Occidente e alla visione soprattutto normativa ma anche politica proposta dagli Stati Uniti e dall'Europa. Poi ci sono le altre aree importanti che sono, appunto, come menzionato prima, il sud globale in generale come orizzonte economico, politico ma anche normativo, ovvero quegli stati che hanno un passato coloniale e quindi hanno una prospettiva magari molto diversa su quello che noi chiameremo ordine internazionale liberale, ma molto spesso viene enfatizzata appunto la simmetria in un certo senso l'ipocrisia di questo ordine. Questo si manifesta ad esempio con i BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, gruppo che però negli ultimi anni si è molto allargato. Il sud-est asiatico in un certo senso un'altra area di riferimento economicamente molto importante. Però quello che mi preme anche sottolineare è che piano piano una visione cinese della governance globale sta emergendo. È importante sottolineare che soprattutto dal 2023 la Cina ha lanciato tre nuove iniziative, cosiddetta Global Security Initiative, Global Development Initiative e Global Civilization Initiative, in cui la Cina propone la propria visione in queste tre aree fondamentali, quindi sicurezza, sviluppo e l'ultima che è più nella sfera ideologica. Dal punto di vista della sicurezza, di nuovo questa forte enfasi sulla sovranità e sull'uguaglianza tra democrazie e non democrazie, ma anche c'è in un certo senso un rifiuto molto forte nei confronti delle alleanze americane che vengono criticate come mentalità da guerra fredda, mentre la Cina si oppone molto al consolidamento delle alleanze guidate dagli Stati Uniti in Asia ma anche in Europa. C'è una visione sullo sviluppo in cui si dice vogliamo la priorità allo sviluppo. Questo vuol dire che lo sviluppo deve venire prima di uno sviluppo politico in direzione di una possibile democrazia liberale, o comunque di fatto si relativizza molto il ruolo dei diritti individuali, delle libertà individuali. Infine, l'ultima, che è meno evidente, è quando loro parlano di colloquio tra civiltà o comunicazione tra civiltà. C'è di nuovo questo senso in parte ideologico nel dire diverse forme politiche hanno tutte la stessa legittimità, e quindi la modernizzazione, lo sviluppo economico non portano necessariamente a libertà individuale e democrazia liberale. Quindi ogni forma politica è legittima perché di fatto viene da un retroterra storico, da una civiltà diversa. Quindi non ci aspettiamo da paesi che vengono dall'Asia o dall'America Latina lo stesso sviluppo politico dei paesi dell'Europa o dell'area nordatlantica. Quindi in un certo senso si fa uno sforzo di relativizzare le forme politiche liberali e democratiche, semplicemente dicendo ci sono paesi che non arriveranno lì perché loro dicono modernizzazione non significa occidentalizzazione, e quindi questo credo sia un punto ideologico anche molto importante.
Quindi abbiamo già il materiale per una delle prossime puntate di Connect, questa visione cinese della governance globale. Purtroppo per oggi invece il nostro episodio finisce qui. Un grande grazie a Matteo, a Giovanni, per aver condiviso con noi riflessioni così ricche e stimolanti, e grazie a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confini del nostro tempo. Stay connected e alla prossima! Per non perderti tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!